Giovanni Battista, l'abbiamo sentito nell'introduzione, è l'unico santo di cui la Chiesa e la liturgia celebra la nascita, non solo il martirio e la morte. E quindi una figura rilevante, così rilevante che nel tempo di Avvento, proprio nell'imminenza del Natale, vengono normalmente dedicate due domeniche alla sua storia, alla sua persona, al suo messaggio. E allora credo questa mattina insieme a voi di non fermarmi su di lui, ma di rispondere a questa domanda: quali sono gli antefatti biologici, genetici e spirituali di Giovanni il Battista? E cioè, in altre parole, chi sono i suoi genitori? Perché di fatto, se c'è una nascita, c'è qualcuno da cui un bimbo nasce. Chi sono i genitori del Battista? Chi sono dal punto di vista spirituale? I nomi li sappiamo: Elisabetta, Santa e Zaccaria. Elisabetta fu una donna di grande fede, il Vangelo la presenta così, forse appartenente a un gruppo che allora esisteva in Israele, che si chiamavano gli Anavim, che significa poveri in spirito, persone semplici, che avevano una fede grande, grandissima, persone umili, ma estremamente affidabili. Probabilmente Elisabetta apparteneva a questo gruppo, come forse anche Maria, anche Giuseppe appartenevano a questo gruppo. E però Elisabetta custodiva in sé una tara, un limite, un difetto, e allora era visto ancor più come tale, e cioè era sterile. E si capisce dalla laconicità dei racconti evangelici che questa sterilità per Elisabetta è un problema enorme, è una difficoltà, una sorta di vergogna, quasi una punizione che lei interpreta da parte di Dio. E non riesce questa donna a riconciliarsi con questo suo limite, non riesce a familiarizzarsi con questo suo limite, non riesce a metabolizzare l'assenza della fecondità. Elisabetta probabilmente ci rappresenta ogni volta che ci accorgiamo che dalla nostra vita non nasce altra vita. Ci rappresenta in tutti quei nostri sforzi che non riescono a produrre qualcosa di significativo. Ci rappresenta quando dobbiamo fare i conti con i nostri limiti e non riusciamo ad accettarli. Elisabetta è una figura estremamente vicina a noi. Perché quante volte sperimentiamo questa fatica del vivere che ci porta la sensazione di non riuscire mai a concludere nulla, nulla di buono, nulla di significativo. Magari ci sembra di sbagliare le scelte, di sbagliare le parole, di non riuscire ad essere fecondi, quindi di non riuscire a far sì che attraverso la nostra persona qualcosa di buono nasca intorno a noi. Succede, succede spesso. Elisabetta era così. E però forse proprio per la sua fede è capace di arrendersi, cioè di dire: questi sono i miei limiti e io sono spalle al muro e non posso farci più niente. E quando ci si arrende così nella fede, allora Dio interviene. Ed Elisabetta aspetterà un figlio in tarda età, proprio come grazia, come dono di Dio. È quindi un'immagine di chi sa ad un certo punto arrendersi, perché c'è una sorta di negatività in questo voler a tutti i costi uscire fuori dalle situazioni con le proprie forze. Questo non arrendersi mai, questo non abbandonarsi mai alla provvidenza divina, questo pensare di riuscire sempre a cavarsela con quello che noi siamo in grado di fare, è qualcosa che impedisce al Signore di agire. In Elisabetta per fortuna non fu così, e probabilmente il presupposto genetico del Battista, uomo di fede, sta proprio nella madre di grande fede. Forse Elisabetta proprio questo ha trasmesso a suo figlio, una continuità. È tutta continuità quella che il Battista riceve, o c'è anche una discontinuità rispetto alla sua famiglia? E qui dobbiamo posare la nostra attenzione sull'altra figura, che è quella del padre. Il padre si chiamava Zaccaria. Zaccar in ebraico significa ricordare, oppure fare memoria. I latini dicevano nomen omen. Zaccaria è un uomo del passato, un uomo la cui mente, i cui pensieri sono ancorati al passato. non a caso un sacerdote, quindi un uomo che aveva il compito di tutelare la tradizione, di trasmettere la tradizione nella più possibile fedeltà a ciò che era stato, e per farlo devi essere, non con un piede solo, con due piedi nel passato. E questo era Zaccaria, un uomo ancorato a ciò che fu. Egli come sacerdote entra nel Tempio per offrire l'offerta dell'incenso e proprio lì riceve dall'angelo l'annuncio che sua moglie in tarda età aspetterà un figlio, appunto, che sarà Giovanni. E però Zaccaria non crede a quell'annuncio. E allora dobbiamo fare i conti con questa immagine così scioccante, non so se per voi è tale, che Zaccaria manca di fede nel posto più sacro. Zaccaria a offrire l'offerta dell'incenso si trova nel Tempio, di fronte al Santo dei Santi, cioè nel luogo più sacro per tutta Israele, nel luogo in cui c'è l'assoluta presenza di Dio. Zaccaria non ha fede. La fede gli manca proprio là dove c'è Dio. È un'immagine scioccante perché dice che si può anche frequentare tutti i templi che esistono al mondo, si può stare nelle chiese, si può venire a messa la domenica e non avere minimamente fede. Cioè non percepire per nulla la presenza di Dio. Si può, è un paradosso, vivere di una religione atea, che è una cosa diffusissima. Si fanno pratiche religiose, ma Dio è veramente un grande assente nelle scelte della vita. Si può mancare di fede pur essendo dei praticanti. Perché accade questo a Zaccaria? È interessante notare che cosa succede subito dopo questa sua mancanza di fede, perché l'angelo gli dice: non hai creduto, quindi sarai muto. L'angelo gli impone il silenzio, che a noi viene da pensare che la sua assenza di fede fosse invece provocata dal rumore. Cioè, se l'angelo per fargli recuperare la fede gli impone il silenzio, vuol dire che questo silenzio Zaccaria non lo aveva. Ora, qui non stiamo parlando del silenzio esteriore, che è pure importante, ma stiamo parlando di un silenzio interiore, di una capacità di mettere a tacere i pensieri, le sensazioni, le immagini che disturbano il proprio rapporto con il Signore. E allora vedete in cosa consiste l'assenza di fede anche nel luogo sacro? Significa che uno entra nel luogo sacro ma ha la testa piena di rumore, il cuore pieno di immagini, sta lì davanti a un Dio che in realtà per lui è completamente assente, perché ci sono soltanto i suoi pensieri. Ora, il silenzio in tutta la tradizione biblica è espressione di comunione. Anche tra le persone che arrivano a volersi veramente bene, il silenzio è espressione di comunione. Però a noi normalmente fa un po' di paura. Se vediamo due persone che a tavola non si parlano e magari sono una coppia, noi diciamo: vedi, non hanno niente da dirsi. Nella Bibbia quel silenzio vuol dire invece che hanno finito le cose da dirsi, perché si stanno comunicando qualcosa in altro modo. Questo silenzio significa: ti voglio bene. L'altro silenzio significa: tra noi è finita. In tutto il Vangelo, in tutta la Bibbia, il silenzio è sempre espressione di una comunione. A Zaccaria questo silenzio manca e quindi è incapace di comunione con Dio. Forse era anche un uomo che si affannava tantissimo, forse gli mancava anche il silenzio esteriore, questo non lo sappiamo. È probabile, di solito quando uno non ce l'ha nella mente non ce l'ha neanche fuori. Diceva Sant'Agostino che per coloro che vivono nella logica del mondo non esiste affanno più grande che non affannarsi, cioè devono sempre avere qualcosa da fare, sempre essere impegnati in qualcosa, perché se no, se ti fermi e stai in silenzio, sembra che non stai facendo niente. Ora, quest'uomo, che sarà il padre di Giovanni, manca di fede. Quando recupera la parola e quindi quando recupera la fede? Quando accetta che il figlio si chiami in un modo diverso rispetto a tutta la storia che l'ha preceduto. Notate, Zaccaria, che è un uomo del passato, ammette che il figlio non viene dal passato, ma c'è un elemento di novità in questo figlio. Capite quanto cambia la prospettiva con cui Zaccaria guarda ciò che sta avvenendo? lui, ancorato sempre al passato, deve dire: no, mio figlio non si chiamerà come un nome del passato. Quindi vuol dire: non è solo figlio nostro, dentro di lui non c'è soltanto il nostro patrimonio genetico, ma c'è dell'altro. E quando lo ammette, recupera la fede. E a noi ci viene da pensare che la fede è esattamente questa capacità di accogliere l'inedito di Dio nella nostra storia, non il passato, la novità di Dio nella nostra storia. Quando Zaccaria lo fa, ricomincia a parlare. Accettare che quel nome non sia come nessuno di coloro che li hanno preceduto vuol dire questo: c'è la novità di Dio dentro la storia di questo bambino. Vi lascerei soltanto la suggestione di provare a pensare questa realtà quando guardiamo i nostri figli o guardiamo noi stessi e la nostra identità. Noi viviamo in una cultura che ci ha completamente fatto credere che per capire l'identità di una persona devi sempre risalire ai suoi genitori, soltanto. Quindi per cogliere i problemi che un bambino sta vivendo dici: come sono i suoi genitori? Per cogliere la nostra identità dobbiamo dire: come erano i nostri genitori? Guardate che nella Bibbia non è quasi mai così, sapete? Mai. Ci sono dei genitori che danno qualcosa e poi c'è un intervento di Dio che è completamente nuovo, che è totalmente nuovo, che è assolutamente diverso. E quindi chi nasce, chi è al mondo, la sua identità non la gioca sull'identità dei genitori che l'hanno preceduto, ma sull'intervento del Signore. Ora, un po' di spirito critico nei confronti della cultura che invece ci dice sempre tutt'altro, come su altri problemi, tipo ad esempio quello dell'evoluzione, credo che un cristiano lo debba avere, un tantino di spirito critico, a dire: forse le cose non si rileggono tutte così, forse c'è dell'altro modo di vedere. Ed è per questo che ha senso la domanda con cui si chiude il testo evangelico. La gente vedeva Giovanni Battista e dice: che sarà mai questo bambino? Questa domanda ha senso se tu ammetti che quel bambino non viene né dal padre né dalla madre. Perché se viene da loro due, è facile rispondere a questa domanda. Questo sarà la somma delle virtù e dei vizi dei genitori. Ma se non è così, se c'è un elemento diverso che entra, allora te lo puoi chiedere: che sarà mai questo bambino? Zaccaria recupera la fede e con essa la parola. Dopo il tempo di silenzio, ricomincia a comunicare veramente, perché accetta l'inedito di Dio nella sua vita. È una bella riflessione tutta questa, è un Vangelo estremamente stimolante sul tema della fede. Donna di fede Elisabetta, e lo trasmette al figlio. Uomo inizialmente di poca fede Zaccaria, e il figlio infatti è completamente diverso da lui, no? Zaccaria è un uomo del passato, Giovanni Battista prepara la venuta di Gesù, è un uomo del futuro, è completamente diverso dal padre, certamente. Bene, chi siamo noi? Chi sono i nostri figli? Qual è la novità che Dio ha introdotto nella nostra vita, nella vita dei nostri figli? Il Signore ci aiuti nella fede a dare risposta a queste domande.